Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Vedete.
Buongiorno, Chiari.
Buongiorno, Manfredi, piacere.
Sì, questo qui, anche questo qui è venuto fuori. Bene, bene, è un autoritratto, l'ho finito ieri.
Sembra un po' quel pittore olandese.
In effetti.
Ci sono anche altri soggetti.
Sì?
Sì. Il mio preferito sono gli animali. Dave, questo che le cavai in bisogno.
Era il Ligabue di Giorgio Diritti, Ezio Germano, regista e attore premiato in un film dedicato al pittore, intitolato Volevo nascondermi, è stato presentato al Festival di Berlino, l'ultimo prima della pandemia. I festival sono assembramenti di persone nelle sale e prima di entrare nelle sale. È il momento del pittore che era nato a Zurigo nel 1899 e morì a Gualtieri nel 1965. Ha tutto dell'artista maledetto: nascita illegittima, solitudine, manicomio, salute precaria, miseria, tranne il disinteresse dei critici. La sua prima mostra personale risale al 1955 a Gonzaga e 4 anni dopo fu la volta di una personale a Roma. È il momento di Antonio Ligabue. Oltre al film esce in libreria Il cuore e una selva di Novita Amadei. L'editore è Neri Pozza. Non è una biografia di Ligabue, è un romanzo. E da qui partiamo tra pochissimo.
A big idea, something that would last for a million years. You see, someday we will all disappear, but the big idea will still be here. You got to use it again, baby. Don't you throw it away. Now, who can imagine everything it would bring? You can turn plastic into any old thing. It's so convenient, you just can't beat it. Till it gets in the ocean and the fish start to eat it, you got to use it again. Baby, don't you throw it away. Well, now a turtle can't swim and a bird can't sing. When they're stuck in the hole of a six-pack ring, we got bottles and bags, caps and cups. We got too much stuff, we got to clean it all up. You got to use it again, baby, don't you throw it away. Well, the face of this planet, as far as I can see, well, it could use just a little plastic surgery. Starting to miss how it all turns out is anyone's guess. I use it all the time, I must confess. But if I care a little more, I'll use a little less. You got to use it again, baby, don't you throw it away. 'Cause it's a beautiful world.
Il cuore è una serva, un romanzo su Antonio Rigabue scritto da Novita Amadei. Dalla copertina ci guarda una tigre.
Sì, il protagonista del romanzo è ispirato ad Antonio Rigabue. Non è Antonio Rigabue, ossia non si tratta di una monografia su Rigabue. Il protagonista ne ritraccia, diciamo, la cronologia della vita, il portamento, il profilo, ma lo trasfigura rispetto ai personaggi che incontra e alla vicenda che viene raccontata nel romanzo. Mi incuriosiva della vita di Rigabue, la maggior parte è rimasta sconosciuta perché Rigabue era considerato un matto, quindi la gente non si preoccupava di documentare della sua vita. Mi incuriosiva della sua vita un episodio in particolare. Nel 1945 era stato ricoverato per la quarta volta all'ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia perché aveva tirato una bottigliata in testa ad un tedesco. Lui che, di nuovo, pur essendo considerato matto, considerato lo scemo del villaggio, era stato comunque stato impiegato come traduttore dal presidio nazista. Ecco, mi aveva particolarmente affascinato questo episodio perché mi chiedevo come potesse un matto collaborare con i tedeschi e se la sua era collaborazione o una forma di resistenza. E così da questa domanda, a cui non ho trovato risposta nei documenti e nelle fonti ufficiali, ho sviluppato la storia.
Si comincia la notte di Natale, si comincia con un matto, un randagio, uno zingaro. Potete aggiungere voi altri termini e tutti poco gentili. Uno strano individuo che viene trovato in chiesa. Anche questa è una licenza romanzesca?
Questa è una mia idea. In realtà Antonio Rigabue era tornato in Italia nel 19 all'età di 20 anni perché la madre adottiva era in difficoltà, aveva chiesto un allontanamento e l'avevano allontanato nel paese natale del padre adottivo che la madre aveva sposato in seconde nozze e che aveva riconosciuto poi Antonio. Quindi Rigabue arriva a Gualtieri, che è un paesino della Bassa Reggiana, in quell'epoca. Su questo le fonti concordano, fuorché Cesare Zavattini, per il quale Rigabue rientrava in Italia per la visita di leva. Io ho preferito seguire il documento di Zavattini e l'ho fatto rientrare in Italia per quello, sebbene nel libro compaia sotto il tabernacolo della chiesa di Gualtieri la notte di Natale. Quindi compare agli occhi del paese, che è tutto lì radunato e che non sa nemmeno capire se si tratta di una persona o di un animale, e compare fin dalle primissime pagine anche agli occhi del lettore, che lo conosce così, come se fosse un Gesù bambino, come se fosse un dono, ma un dono finalmente disgraziato, e che conosce il lettore ad un tempo sia il protagonista del romanzo sia il paese, che diventa poi nell'arco della narrazione un vero e proprio personaggio della storia.
Stavo per chiedergli appunto del paesaggio, dello sfondo su cui si muove Rigabue dai 20 anni in avanti, poi torneremo all'infanzia.
Ma il paesaggio della Bassa Padana è un paesaggio che mi appartiene perché sono di Parma, parte della mia famiglia viene da lì, ed è un paesaggio che mi è particolarmente caro e che, insomma, che ci tenevo a riscattare in questo romanzo. Gli altri miei romanzi o racconti non sono ambientati lì. È un paesaggio ovviamente caro anche a Rigabue, che ci ha vissuto nella Bassa Padana, ma ci ha vissuto proprio come una bestia fra le bestie. Viveva di niente nella golena del Po, lo vedevano andare avanti e indietro lungo le rive del fiume a parlare con gli animali. Ha avuto anche altre dimore, come l'ospizio di mendicità, le fattorie dei vari contadini dei dintorni o altri mazzacurati o altra gente del posto che di tanto in tanto ha avuto modo di ospitarlo. Però la sua vera casa era quella golenale, erano delle baracche che ricavava in golena nel pioppeto. Una cosa che mi ha affascinato in lui è che viveva in quella geometria netta del fiume e del pioppeto, però di fatto ci vedeva tigri, gorilla, serpenti, ci vedeva un popolo di fiere che abitavano quei posti e che abitavano poi il suo animo. Vedere i quadri di Ligabue e vedere quel paesaggio mi fa sempre molta specie, perché sono due realtà completamente diverse ma che si impongono con forza entrambe e che lui è riuscito a condensare.
È una delle prime cose che vengono in mente guardando i quadri di Ligabue, perché le tigri. Il contrasto è particolarmente forte nel film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, che inquadra le geometrie del fiume e della bassa padana. Poi all'improvviso gli animali selvaggi, o Ligabue con il suo autolesionismo. Due mondi diversissimi che si intrecciano uno nell'altro.
Zavattini sosteneva che Ligabue era ripiegato in un dialogo con il suo altrove. E il suo altrove era una realtà oscura e disperata che lui aveva ricevuto in qualche modo come risarcimento dell'esistenza. Il miracolo dell'arte in lui veniva dalla solitudine, dal dolore e dal desiderio di scamparne. E secondo me per Ligabue l'arte era la sua forma di sopravvivenza alla cattiveria della gente, ma anche alle storture del suo corpo e della sua vita. Era una forma istintiva che non aveva nulla a che fare con la follia, ma che era piuttosto animale, quel côté animale che lui aveva. Quando si percuoteva il naso con i pugni o con le rocce era perché voleva che diventasse il rostro di un rapace. Il romanzo ricalca le tracce di Ligabue pittore e rimette in scena un personaggio che non si aggrappa a nessuna fede o a nessuna lingua, in cui la solitudine, il dolore e il bisogno di riconoscenza da parte degli altri prendono vita proprio in questo miracolo dell'arte. Come il vero Ligabue, le tavolozze del mio personaggio mescolano alla pittura, ai colori ad olio, l'acqua o l'argilla del Po, ma anche il sangue, la saliva, il piscio, lo sperma, così faceva Antonio Ligabue. E raffigurano scene di una potenza straordinaria, perché sono scene visionarie e reali al tempo stesso. E la visione che suggeriscono è quella di un mondo selvaggio, che è il mondo interiore del pittore, che vive in comunione con gli animali e che crea negli uomini una sorta di straniamento, ma che secondo me solleva anche il dubbio di cosa sia follia e salute, e di che cosa sia e dove si trovi e come si presenti l'arte.
Ligabue dipinge senza aver visto mai un quadro, senza sapere niente dell'arte come noi la intendiamo, guidato da un istinto potentissimo che ci spinge a rivedere quel che pensiamo sia l'arte.
Ligabue, diciamo, le sue fonti erano quelle del Museo di Storia Naturale, che aveva visitato varie volte quando era bambino, quindi gli animali li conosceva bene perché li aveva visti in quella circostanza più volte e aveva saputo memorizzarne l'anatomia proprio. E gli animali lui riteneva fossero in qualche modo più fedeli e meno imprevedibili degli uomini. Con gli animali poteva avere a che fare, con gli uomini no, soprattutto con le donne. Se da un lato era affascinato dalla donna, dall'altro ne era anche impaurito, perché sempre il Museo di Storia Naturale aveva visto dei feti deformi, frutto di donne che avevano la sifilide. Quindi Ligabue ha sempre attribuito alla donna questo aspetto pericoloso. Al tempo stesso, da rigettato qual era, aveva un feroce bisogno d'amore, quindi delle donne si innamorava, si vestiva da donna, per sentire, come per averle vicino, per avere un contatto fisico con loro, per sentirsi ammogliato dentro, diceva lui. E anche questi sono aspetti del suo mondo interiore, primitivo, atavico, animale, che tornano nella sua pittura e che in qualche modo contribuiscono a salvarlo.
C'è una donna nel romanzo Il cuore è una selva, che si chiama Bianca, e c'è un'altra donna che si chiama Lucia.
Bianca è la ragazza di cui Antonio Ligabue si innamora, è una ragazza nel senso che ha 17 anni nel romanzo e lui per età potrebbe esserle padre. Ligabue vero, non so se si fosse mai innamorato di ragazze, il mio sì, mi piaceva questo legame con una molto più giovane perché andava a sottolineare nuovamente la goffaggine del personaggio e il contrasto fra la sua passione e la ripugnanza in realtà che faceva nascere negli altri. Bianca ha un'amica, l'unica amica, che è Lucia, un'attrice, una commediante del teatro itinerante di famiglia. Lucia Malerba, nel mio romanzo, si ispira a Lucia Sarzi, che è un'attrice e resistente. È una figura importante nella resistenza italiana del nord Italia, che aveva contribuito con il suo teatro a diffondere la stampa clandestina in tutta l'Emilia Romagna, ma anche più su fino a Milano. Probabilmente la figura di Lucia meritava un romanzo a parte, ed è forse proprio perché è straordinariamente ricca che temevo soffocasse il mio protagonista e gli ho dato un ruolo più contenuto. Ma è una figura che mi ha affascinato tantissimo scoprire e scrivere. Ho scoperto, fra l'altro, scrivendo il romanzo, che aveva operato con una partigiana di Parma, Mirka Polizzi, che è un'amica di famiglia, ed è stato molto forte leggere le loro testimonianze e quelle di tutto quel popolo di donne e bambine che in quegli anni si erano investite nella resistenza a 16-anni, 17-anni.
Ligabue non parla, ma quando parla, parla in tedesco, perché è nato a Zurigo.
Dunque, Ligabue nasce a Zurigo nel 1899 da madre emigrante italiana. Non si conosce il padre biologico, sarà l'uomo che la madre sposerà in seconde nozze che riconoscerà Ligabue. In realtà ha un'infanzia molto triste, vive in seno alla sua famiglia poverissima, ma vive anche fra famiglie d'affido, in istituti specializzati, in classi differenziali, ospedali psichiatrici da piccolo, in fattorie dove lavorava come contadino, come garzone. Già bambino, infatti, viene riconosciuto un bambino difficile che apprende con grande lentezza, con grande difficoltà, fuorché nel disegno, che è anche l'unico luogo, fra virgolette, in cui lui sta bene, in cui le sue crisi che lo portano a forme di autolesionismo si calmano. E Ligabue quindi probabilmente aveva il tedesco come lingua di nascita, di nascita di paese, non si sa come parlasse in famiglia. Di fatto, quando arriva a Gualtieri, il paese nativo del patrigno, uno dei motivi per cui viene considerato pazzo è che non parla la lingua, parla male l'italiano e non parla affatto il dialetto di Gualtieri. Però appunto è curioso come in realtà abbia riscattato il tedesco sotto l'occupazione e lui, che era l'ultimo degli ultimi in paese, si sia ritrovato a ricoprire un ruolo chiave di interprete e traduttore fra il presidio tedesco e la popolazione locale.
Ed è da questo episodio, da questo lavoro di interpretariato svolto da Antonio Ligabue per le truppe tedesche, che Novita Amadei ha preso spunto per il suo romanzo Il cuore è una selva. Un'ultima curiosità riguarda le ricerche.
Le ricerche, ripeto, essendo considerato matto, Ligabue ha una bibliografia abbastanza ridotta e devo dire anche contraddittoria su vari punti. Credo di averla passata in rassegna tutta, grazie anche alla mia famiglia che mi ha fatto un po' da legame fra le biblioteche locali di Parma e Reggio e la Francia dove abito io, quindi laddove non potevo spostarmi io di persona si spostavano loro e facevamo rocamboleschi prestiti interbibliotecari.
E anche nel romanzo di Novita Amadei, come nel film di Giorgio Diritti, torna questa immagine di Ligabue in motocicletta. Un film che Novita Amadei non ha potuto vedere dopo il Festival di Berlino, l'uscita è stata rimandata.
Sia il film sia il libro sono usciti così insieme al coronavirus e quindi attendono tempi migliori per mostrarsi. Ci sono, ma sono confinati anche loro come tutti all'attesa di un momento migliore.
E a Novita Amadei, Il cuore è una selva, esce da Neri Pozza. Le case editrici hanno rallentato la produzione. Un libro richiede lavoro, cura, investimenti pubblicitari. Per esempio, è stato rimandato il nuovo libro di Ian McEwan, Lo Scarafaggio, ispirato a Kafka, certo, però ribaltando la situazione. McEwan racconta la storia di uno scarafaggio che al mattino si risveglia dopo una notte turbata da sonni inquieti e scopre di essere diventato Boris Johnson. Un pamphlet ormai fuori tempo massimo, mentre è ancora attuale, tranne forse in qualche questione che ha a che fare con il distanziamento sociale, il bellissimo romanzo che Ian McEwan aveva scritto nel 2016, titolo Nel guscio. Anche questa è una variazione su un classico della letteratura, e questa volta si tratta dell'Amleto di Shakespeare. Geronimo finisce qui. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.